tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
MT3 con Midnight City. Diamo intanto il buongiorno al nostro Marco Muscarà. Ciao Marco, buongiorno, come stai?
Tutto bene, Emilio, buongiorno a tutti. Buon mercoledì oggi.
Sì, oggi è mercoledì 24 maggio. Diamo il buongiorno anche, l'ho annunciato questa intervista, questa chiacchierata con Nicole Flamini, l'ho annunciata più volte questa mattina, perché come sanno i nostri ascoltatori io sono particolarmente, come dire, affezionato a certe tematiche, perciò sono contentissimo che lei sia venuta qui a presentare un libro che trovo preziosissimo, veramente molto molto bello, La Cortina di Vetro, Strade Blu Mondadori, e con noi Nicole Flamini. Ciao Nicole, buongiorno, come stai?
Ciao, buongiorno, tutto bene? Sì, sono molto contenta di essere qui in uno studio radiofonico che è meraviglioso.
Grazie. Grazie mille. Senti, innanzitutto ti voglio, allora, volevo fare una riflessione preliminare, no? Nel più o meno, insomma, nel 91, più o meno 1991, diciamo così, crolla, no? Si disgrega, implode l'Unione Sovietica e cade la, appunto, la cortina, quella che all'epoca si chiamava la cortina di ferro, e poi tu hai ribattezzato giustamente la cortina di vetro. Noi siamo abituati erroneamente a considerare questo crollo un crollo, come dire, istantaneo in qualche modo, riguardandolo anche adesso nel passato, no? Invece è una, è un, come dire, un cambiamento che è avvenuto in diversi mesi, ma soprattutto poi tutti i paesi coinvolti, quindi le repubbliche ex URSS, ex sovietiche, e anche i vari paesi che gravitavano attorno all'asse sovietico, quindi i paesi del patto di Varsavia, in realtà hanno avuto delle storie diverse e si sono allontanati con velocità diverse, come tu benissimo racconti nel tuo libro, da Mosca. E questa è una cosa che si considera sempre molto poco, cioè dici vabbè, nel 91 è crollato il comunismo, no, nel mondo, Mosca, qui sono nati le repubbliche, tutto finito. Invece no, è successo qualcosa di molto diverso in ciascun paese, possiamo dire, no?
Sì, ogni paese ha sviluppato poi negli anni, già prima insomma del crollo del muro e poi della fine dell'Unione Sovietica, il suo rapporto personale con Mosca. Cioè non era Mosca che aveva delle relazioni identiche con tutti i paesi, dei rapporti che poi cambiavano anche a seconda di quelle che erano state le storie personali di tutti i singoli, quelle che erano repubbliche e i paesi, come hai detto tu giustamente, del patto di Varsavia. Troviamo delle storie di rivoluzione che sono durate 30 anni, come per esempio quella della Lituania, che è un paese che non ha mai accettato di essere dentro l'Unione Sovietica, ed era talmente, come dire, rivoluzionaria nell'animo la popolazione lituana, che per esempio la Russia non mandò mai i suoi lavoratori lì a lavorare nelle fabbriche quando iniziò l'industrializzazione del paese, perché sapeva che la popolazione si sarebbe difesa più di altre popolazioni. Per esempio il fenomeno dei russofoni che sono in Lettonia e in Estonia. In Lituania non li troviamo proprio per questo, perché per il Cremlino non era conveniente mandare lì dei lavoratori che provenivano da Mosca e da altre repubbliche.
Quindi sono, diciamo, a parte sono dei paesi bellissimi, con una storia pazzesca, ma proprio belli da vedere, da visitare, con della gente incredibile, con una storia pazzesca e con delle vicende anche molto diverse. Io però una cosa, Nicole, viaggiando l'ho notata, che è una riflessione che secondo me è interessante quando si parla per esempio della guerra in Ucraina oggi, del conflitto che Putin ha mosso in Ucraina, di cui tu parli chiaramente, tra le tante cose di cui ti occupi nel libro, proprio in un capitolo dedicato all'Ucraina, che è proprio il capitolo iniziale. Una cosa che ho verificato è che viaggiando, non so, sono stato a Sofia, a Praga, a Bratislava, a Varsavia, a Bucarest, a Budapest negli ultimi anni, c'è un fortissimo in realtà sentimento antirusso, condiviso, non da tutti ovviamente, però a Praga ci sono in questo momento più bandiere, quasi più bandiere ucraine di quelle ceche. A Sofia, che è strano perché la Bulgaria è sempre stato un paese, Bulgaria, Marco, è un paese che ha chiesto per 3 volte di essere annesso all'Unione Sovietica, cioè sì, è una cosa, e gli hanno detto no. Quindi, perché lui ha, insomma, Bulgaria c'è una storia pazzesca, no? C'era questo segretario, si chiama Gheorghi Dimitrov, che era uno tipo Tito, no? Che voleva fare il comunismo alla sua maniera, no? La maniera bulgara, è stato invitato a Mosca, gli viene un attimo così ne parliamo, no? Da Stalin, poi morto incredibilmente con una piccola malattia veloce. Da lì in poi viene fuori un comunismo molto fedele a Mosca, eppure essendo loro stati fedelissimi di Mosca, se tu vai a Sofia oggi ci sono manifestazioni, insomma interventi molto forti contro la Russia a favore dell'Ucraina. Quindi c'è però in realtà, nonostante Nicole queste storie molto diverse, un sentimento molto forte di volersi allontanare da quella storia lì, o no?
Sì, cioè sicuramente in quasi tutti quanti i paesi, con qualche eccezione che per esempio ritroviamo nella Bielorussia o che ritrovavamo nel Kazakistan prima dell'inizio dell'invasione. Appunto, lo dicevamo prima, ogni paese ha sviluppato il suo rapporto, però il senso dell'oppressione, della mancanza di indipendenza e anche quel senso di... come dire, di stabilità precaria che molti paesi hanno provato, e il senso di precarietà è iniziato a sentirsi forte soprattutto dopo il 56, dopo l'arrivo dei carri armati sovietici in Ungheria. Quello fu un momento fortissimo in cui anche i vari partiti, la Polonia per esempio era un partito che aveva un suo, una sua idea di comunismo, a un certo punto ha sviluppato, quando si vide quella cosa lì, l'arrivo dei carri armati, e quando vide altri partiti comunisti in giro per il mondo, incluso il Partito Comunista Italiano, che non condannarono quanto stava accadendo in Ungheria, allora iniziò proprio un ripensamento su quelle che erano le proprie idee politiche, la storia nazionale, e il distacco da Mosca iniziò a farsi sempre più vivo, più forte. Poi questi sono tutti paesi che hanno nelle loro storie di famiglia sia storie di dissidenza, sia storie anche di deportazione per esempio, quindi nel momento in cui ce l'hai proprio cucito nel tuo DNA familiare, il senso di distacco da Mosca ovviamente anche certo. Ora è più forte.
Certo, poi ci sono tra l'altro anche le storie, scusa Marco, c'erano anche le poi magari entreremo un pochino più nel dettaglio, c'erano anche le storie, noi siamo portati a vedere bianco e nero, no? Per esempio adesso russi contro ucraini, però poi ci sono delle storie sfumate anche, no? Come i tatari di Crimea, di cui ci si è occupati pochissimo, no? Cioè ci sono delle storie anche che per esempio il rapporto, cosa è stata l'Ucraina nei confronti della Russia, ma è stata anche l'Ucraina per esempio nei confronti, non so, dell'Ungheria, no? E nei rapporti con l'Ungheria, cioè è tutto molto stratificato, è tutto molto complesso. Scusate, ho interrotto, volevo fare
volevo fare una domanda proprio su questo, sì. Nel senso che poi all'interno dei paesi esistono diverse, cioè esiste sempre questo equilibrio tra chi spinge verso la democrazia, chi spinge, mi vengono in mente le dichiarazioni anche delle ultime ore di Viktor Orbán, no? Che comunque rimane sempre in una posizione un po', mettiamola così, intermedia, controcorrente rispetto al resto dell'Europa. In Ungheria, lui che comunque ha vinto le elezioni, è banalizzare pensare che esiste una parte anche proprio anagrafica, cioè di giovani che sì. Spinge più verso la democrazia,
giovani contro vecchi,
e una parte invece più anziana che spinge in qualche modo verso invece più un ritorno in qualche modo all'Unione Sovietica, oppure in realtà anche tra i giovani esistono, tra gli anziani esistono insomma delle differenze.
No, esistono differenze che secondo me sono molto forti da paese in paese. Tu giustamente hai citato l'Ungheria. L'Ungheria è il posto in cui Viktor Orbán a un certo punto decide di ispirarsi a Putin e prende quello che era Putin all'inizio, cioè l'esponente, il presidente di quella che poi è stata chiamata la democrazia liberale. Cioè non è un ossimoro dire democrazia liberale, semplicemente è un sistema in cui un presidente, o nel caso di Orbán un primo ministro, viene eletto e poi usa il suo potere piano piano per picconare la democrazia e per restare al potere per sempre, magari riducendo la libertà di stampa o facendo in modo che insomma anche la libertà di espressione o di manifestazione si eroda poco a poco, e in questo modo ovviamente il pluralismo ne viene danneggiato, e quindi per Orbán ogni elezione è quasi sempre più semplice da portare a casa.
Tra l'altro c'è nel tuo libro raccontata molto bene la storia di Orbán e molte altre vicende di cui si sa poco, perché in realtà poi magari, per esempio, magari dopo la raccontiamo un minimo, la storia di Lukashenko io voglio dire il dittatore, cioè, vabbè, il presidente della Bielorussia, però in realtà è un presidente da 30 anni sostanzialmente e che ha azzerato ogni forma di dissenso. Io molte cose che ci racconta Micolò in questo libro non le conoscevo, dettagli di una storia che sarebbe, Micolò, se sei d'accordo con me, una storia anche da romanzo per certi versi, cioè nel senso è veramente un'epopea che a leggerla, non so, quasi affascina, se non fosse che però poi si parla della vita di milioni di persone. In questo Ucraina e Bielorussia, che sono due repubbliche, due paesi vicini, confinanti, però hanno avuto proprio un orientamento e una serie di rapporti con Mosca completamente diversi. Tu lo racconti proprio nei primi due capitoli del tuo libro.
Sì, e lì torna anche il discorso che faceva Marco prima sulla democrazia giovani vecchi, nel senso che in Bielorussia il desiderio di democrazia o di apertura verso l'Occidente è arrivata proprio dalle fasce della popolazione più giovane. Quando per esempio noi ricordiamo le proteste in Ucraina, Euromaidan del 2014, quella era una rivoluzione giovanissima, cioè in piazza c'erano i giovani, soprattutto molti universitari. Nel momento in cui le forze dell'ordine reagirono con la forza, scesero in piazza i genitori, quindi scesero in piazza le generazioni più anziane, quindi si è stratificata quella rivolta lì. In Bielorussia invece, che era un po' all'interno dell'Unione Sovietica, la nazione che diceva vabbè, mi stacco dall'Unione Sovietica ma poi non ne sento più di tanto il bisogno, erano la Bielorussia e il Kazakistan quelle che conservavano, che non stavano poi così scomode dentro l'Unione Sovietica, però la Bielorussia ha mantenuto questo senso di nostalgia, anzi con Lukashenko il senso di nostalgia è diventato anzi un senso di rivalsa, cioè gli altri si sono corrotti tutti, si sono venduti al libero mercato. Noi, la nostra opportunità adesso non è soltanto di ricostituire l'Unione Sovietica e rimanere fedeli a quell'ideologia lì, ma fare in modo che diventi Minsk il centro. Infatti se guardiamo diciamo la capitale della comunità degli stati indipendenti è Minsk e non è Mosca, quindi in un certo senso ha perseguito quest'idea qui fino a diventare, ovviamente era impossibile che la Bielorussia non diventasse dipendente da Mosca, si è resa dipendente in un modo talmente coercitivo che in questo momento appunto nel libro dico un parcheggio in Bielorussia, perché è diventato di fatto il parcheggio di Putin, di tutti i suoi mezzi militari, da cui poi è partito anche l'assalto a Kiev. Ovviamente la storia dell'Ucraina è diversa, l'Ucraina ha fatto una sua scelta, la scelta della democrazia non soltanto, ma anche quella di allontanarsi sempre di più da Mosca, che si è iniziata come una scelta anche economica, è vero, ma questo, come spesso hanno da sottolineare alcune persone che contestano insomma diciamo l'allontanamento dell'Ucraina, questo non vuol dire che però la scelta economica non sia accompagnata anche da una scelta valoriale.
Certo, e questo secondo me viene sempre trascurato da coloro che appunto in qualche modo contestano, parlano spesso di NATO, di ingerenza della NATO, di Stati Uniti eccetera eccetera, l'idea proprio di voler appartenere a un altro universo, no? Tra l'altro, tra poco torniamo, mi dite il titolo dell'autrice, sto andando in libreria, allora, Micolò Flammini, La cortina di vetro, tu racconti per esempio che in Bielorussia c'è ancora il KGB, cioè per dire, penso soltanto in Transnistria non si arrivi, o forse siamo lì insomma a quel livello lì di nostalgia, no? Rispetto all'Unione Sovietica, quindi più avanti della Russia. Cosa ascoltiamo, Micolò, come prima canzone scelta da te quest'oggi?
Io appunto ti proponevo, parlando di Bielorussia, di Pirimien, che è la canzone appunto dei Kino.
Benissimo, ascoltiamo i Kino con questa canzone che vuol dire cambiamento sostanzialmente. 1990, se non sbaglio, si invocava evidentemente il cambiamento. Radio Rock Podcast. Corey Taylor, solista qui, questa è la sua Beyond. Allora, c'è qualcuno che, devo dire, sono contento, ci segue e subito ci dice acquisterò immediatamente e leggerò immediatamente il libro, dopo aver letto anche, sempre consigliato da noi, Orsi Danzanti, anche se Orsi Danzanti è un libro che tratta un'altra vicenda, ma insomma che in qualche modo ha dei punti. Perché poi effettivamente pensavo, Micolò, che le persone sono portate a valutare anche la storia sulla base proprio di quello che capita a loro, no? Cioè se tu hai fatto per una vita una certa roba, no? Per esempio allevavi gli no, come si dice? No, allevavi, come quando quando addestravi gli orsi in catene, però poi a un certo punto arriva la comunità europea che ti dice no, queste cose non si possono più fare, devi fare in un certo, cambia lavoro, la persona è normale e dica ma sai che io sotto il vecchio comunismo, no, nel stavo tutto sommato stavo bene. Poi c'è anche la nostalgia dei 20 anni, dei 30 anni, quindi io penso che molta interpretazione della storia è anche un po', passa anche un po' dalle nostre piccole cose personali, no Nicole, che dici? C'è questo,
è un
anche
po' la differenza tra storia e memoria, no? Che la storia dovrebbe essere uguale per tutti, la memoria magari è un po' diversa, nel senso che poi magari ci sono situazioni, che so, qua in Italia, di un partigiano che ha ucciso il maiale del nonno di qualcuno e quindi quello magari ricorda i partigiani come hanno ucciso il maiale, però
certo,
insomma
certo.
Poi la storia generale è diversa.
Intanto qualcuno scrive: dopo aver ascoltato le parole della vostra ospite mi sembra intuire che l'incapacità di vivere in maniera diversa da quella imposta dal comunismo abbia fatto sì che nei paesi dell'ex Unione Sovietica sia prevalsa la volontà da parte degli ex gerarchi comunisti di riprodurre un modello talmente fallimentare che la voglia delle nuove generazioni non sia tanto quella di andare verso qualcosa di realmente migliorativo quanto quella di scappare da questo pessimo modello sociopolitico. Sono troppo superficiale nell'analisi, puoi rispondere come vuoi, Nicole, se è superficiale.
Ma non è una fuga, è una scelta, quindi è diverso, cioè è, nel senso, è aver conosciuto, ovviamente quando si parla di cortina di vetro il discorso è che questi popoli, queste nazioni hanno capito che al di là di questa frontiera, che ormai non era più di ferro, quindi non era più invalicabile, ci si poteva muovere, ci si poteva spostare, e questo per alcuni di questi popoli ha dato anche la possibilità di vedere come si viveva dall'altra parte della cortina di vetro. Quindi gli scambi tra studenti, banalmente tra Ucraina e Polonia, sono stati determinanti anche per molti ucraini per conoscere il livello di vita, di come si era ormai sviluppata la vita in Polonia. Quindi non è una fuga, ma è proprio una decisione, la scelta tra due mondi che durante la guerra fredda non c'era, era più difficile perché quei due mondi erano impenetrabili. Caduta la cortina di ferro, ovviamente sono più penetrabili, e la scelta, la possibilità di conoscersi ha portato a decidere, a scegliere questi popoli.
Certo, tra l'altro Nicole, siamo con Nicole Flamini parlando del libro La cortina di vetro. Tu parli di, nel tuo libro c'è un capitolo sull'Ucraina, Bielorussia, poi si parla di Polonia, Ungheria e insomma quella che adesso è la Cechia e Slovacchia, quindi Repubblica Ceca, ex Cecoslovacchia, poi la Via Baltica, quindi le terre delle Repubbliche del Baltico, e ancora la Transnistria, ancora la Serbia. Si potrebbe fare anche un volume 2 diciamo, del tuo libro con altri paesi. Come mai hai scelto proprio questi? Cioè, sono quelli che hai visitato in prima persona, che hai visto, a cui eri per qualche motivo più affezionata, più legata? C'è qualche motivo particolare, diciamo?
Sono quelli più protagonisti, ovviamente, di quello che sta succedendo adesso. Per esempio, la Polonia e i paesi baltici, nel momento in cui è iniziata l'invasione dell'Ucraina, sono stati quelli che hanno un po' trainato l'Unione Europea a livello decisionale. Hanno cercato di svegliarla anche dal 2014 in poi, però si sono resi anche protagonisti, portando anche un pochino l'Europa ad un ribaltamento del cuore europeo. Siamo abituati a pensare all'Europa con un cuore franco-tedesco. Questa situazione sta molto cambiando per il protagonismo di questi paesi e per la capacità di incanalare, di muovere, di svegliare l'opinione pubblica europea. Quindi è stato, da un certo punto di vista, una decisione di priorità, dall'altra anche perché sono paesi in cui in alcuni ho proprio vissuto, altri invece li ho visitati, quindi sicuramente li conosco meglio. Mi sono anche domandata se tu parlavi della Bulgaria, che nel libro non c'è, o anche la Romania, nel libro non c'è, i Balcani sono più messi come quello che l'errore da evitare in futuro con l'Ucraina, quindi come le guerre da prendere in considerazione e i conti, certo, che abbiamo fatto o non abbiamo fatto con quelle guerre lì, che ci devono poi chiedere come affronteremo la giustizia che riguarderà la chiusura, si spera, della guerra in Ucraina.
Senti Nicola, intanto qui poi dobbiamo rispondere alla mia che ci sta bombardando, altro che Donbass, sta bombardando dicendo che dobbiamo parlare dei bombardamenti ucraini sul territorio del Donbass, va bene. In realtà però devo dire che c'è un capitolo, proprio il capitolo iniziale sull'Ucraina, in cui Mikol spiega in maniera chiara e molto molto anche molto avvincente, perché sono storie comunque drammatiche naturalmente, ma anche molto interessanti, quello che è accaduto negli ultimi anni. Non parla di quello che è accaduto soltanto dal febbraio 22, ma quello che è successo ovviamente anche prima del 2014 e poi dopo. Volevo chiederti in maniera secondo me anche scorretta, tu tra l'altro hai curato e realizzato un podcast che si chiama Diventare Zelensky. Viene addebitato a Zelensky un po' tutti i mali del mondo, no? Nel senso, Zelensky è proprio la malvagità, è il burattino di Biden, eccetera. Ora, Zelensky però è stato eletto nel 2019, quindi relativamente di recente, non troppo prima dell'invasione russa.
Quando Biden non c'era ancora.
Però racconti per esempio del passaggio molto delicato, no? Del 2014, gli eventi che noi chiamiamo Maidan, piazza praticamente, li chiamiamo così, con il nome del luogo dove sono successe queste, dove sono capitati questi eventi. Nel 2014 cade un presidente, Yanukovych, molto vicino alla Russia, è stato al potere Poroshenko. Ora, la mia domanda è questa: la durezza che ha avuto Poroshenko nel volersi staccare da quel senza voler giustificare Putin naturalmente e la sua aggressione, però quel tipo di durezza che tu racconti nel libro, quel tipo di determinazione anche nel tagliare i ponti con la Russia, può essere stato un acceleratore di quello che poi è successo dopo, può avere in qualche modo innescato una serie di adesso non voglio fare il Daniele della situazione, però insomma una serie di meccanismi che hanno portato poi più velocemente a quello che è accaduto?
Allora, Poroshenko ovviamente è stato eletto, diciamo, con il mandato di rispettare quella che era la volontà degli ucraini, ossia di rimanere fedele a quell'accordo che di fatto era un accordo commerciale con l'Unione Europea. È normale che nel momento in cui la Russia manda i suoi omini verdi in Crimea e c'è un referendum illegittimo, spieghiamo perché è illegittimo, perché non si può realizzare un referendum in regime di occupazione. Certo. Quindi tra l'altro una cosa che va sempre ricordata, queste leggi internazionali la Russia le ha firmate. Non è che non aderisce a questo cosmo, diciamo, di leggi, no, le ha firmate, quindi ha fatto una cosa che è contraria anche alle leggi sottoscritte da Mosca stessa. Poi ovviamente c'è stato l'inizio delle ostilità nella regione del Donbass, c'è stato il primo tentativo di occupare Mariupol. Poroshenko ha da un lato ovviamente cercato di sedersi al tavolo dei negoziati tra l'altro organizzati da Lukashenko, che anche lui in quel momento non sapeva se fosse meglio guardarsi a est o a ovest, stava un pochino valutando le opzioni. Tra l'altro, che cosa fa Poroshenko? Poroshenko dà molti soldi all'esercito, rafforza tantissimo quelle che sono le capacità militari di Kiev, perché nei primi scontri del Donbass l'esercito ucraino aveva dimostrato di essere fragilissimo, debole, quindi andava in un certo senso rafforzato con una guerra sul territorio. Quando Zelensky vince le elezioni, questa cosa, quando si parla del burattino di Biden, in pochi la tengono in considerazione, lo fa promettendo la pace. E lo fa dicendo: tutti i soldi che abbiamo speso per l'esercito, iniziamo a spenderli per le ristrutturazioni, per ammodernare le nostre città. E inizia, una volta eletto, a togliere fondi alle forze militari, perché lui è convinto di farla la pace. Zelensky riesce anche tramite Macron e Merkel a fare un nuovo incontro con Putin, che non porta a niente, però è stato lui a richiedere quell'incontro lì. Quindi effettivamente, se c'era una persona che voleva effettivamente la pace e che poteva farla in Ucraina e che era anche disposto a cedere su alcuni punti, quello era Volodymyr Zelensky. Quindi ecco, era proprio l'uomo giusto in quel momento.
Marco, facciamo un salto al di là di questa cortina di vetro, nel senso, prima Emilio parlava del fatto che nel 91, quando è stato, si è considerato il fatto che nell'opinione, nell'immaginario comune, no? È come se da un giorno all'altro cade la cortina di ferro e quindi via, non esiste più il regime sovietico, Unione Sovietica e così via. Adesso, per come viene raccontato ogni tanto, o comunque l'opinione che passa alcune volte dai media, normalmente succede che sembra che da un giorno all'altro Putin si è svegliato un anno fa, ha detto: sai che ti dico, sì, oggi invado l'Ucraina. In realtà, anche dal punto di vista russo, questo è un qualcosa, cioè un progetto di Putin che immagino parta da molto prima.
Sì, parte da molto prima, lui l'aveva espresso in alcuni suoi scritti molto lunghi, che leggendoli tutti hanno pensato: vabbè, questo qua, insomma,
vabbè,
ha scritto questo, che vuoi che sia. E invece no, diciamo che la volontà, l'idea russa, che prima o poi, diciamo, la Russia non avrebbe mantenuto il suo potere e la sua potenza senza l'Ucraina, è molto antica, e Putin inizia un po' a coltivarla già all'inizio della sua presidenza, quindi non è assolutamente una novità. Secondo alcuni, insomma, la criminologia è un po' una scienza occulta, non si sa quanto sia vera e quanto no, perché è un po' voler entrare nella testa di Putin, che nessuno ovviamente può fare, però il progetto inizia a farsi più pressante, diciamo, dal 2014 in poi. Il 2014 è stato un po' una prima prova di invasione. Mm-hmm. E poi, insomma, inizia a realizzarlo.
Senti, io avrei tantissime curiosità e domande da fare, però come ti dicevo, Micol, mi piacerebbe approfondire qualche cosa delle tantissime storie che ci sono nel tuo libro La Cortina di Vetro, Micol Flammini, con noi. Per esempio, ecco, Lukashenko, no, parlavamo della Bielorussia prima, viene visto come l'alleato di Putin, lo è di fatto, nella guerra in Ucraina, di fatto è una guerra Russia e Bielorussia che invadono l'Ucraina, però lui, tu lo racconti, un dittatore di fatto, 30 anni al potere in Bielorussia, racconti anche come, più che altro un opportunista, cioè uno che si lega a quello che conviene nel momento in cui gli conviene, e racconti anche la storia, che secondo me è una storia che vale la pena proprio, se ti va un attimo di ripercorrere, di Sergei Tikhanovsky. Chi è stato questa persona, la moglie, poi raccontaci un attimo di questa storia assurda.
Sì, Sergei Tikhanovsky è un blogger, ora in prigione, che non aveva delle velleità politiche, diciamo che aveva un suo canale YouTube in cui faceva dei viaggi per la Bielorussia. Facendo questi viaggi iniziava a chiedere alla popolazione, insomma, come vivesse, come se la passasse, e riceveva le stesse risposte da tutti, cioè che la situazione economica era difficile, che iniziavano a vedersi sempre più disparità all'interno della società, e quindi questo diventa un progetto politico che lui porta in giro per la Bielorussia con un camioncino in cui inizia a intervistare le persone, e queste interviste poi vanno su YouTube. Cosa diventa questo? Diventa un progetto, diciamo, di candidatura presidenziale. Inizia a raccogliere le firme, come è accaduto in Bielorussia nelle ultime tornate elettorali, quando Lukashenko si rende conto che effettivamente le firme sono tante, mm-hmm, e che la gente, quando vede questo camioncino di Tikhanovsky, inizia a seguirlo, inizia a chiedere di farsi intervistare, lo fa arrestare, lo mette in prigione. Non si sarebbe mai aspettato che sua moglie decidesse di raccogliere quelle firme. Nel frattempo aveva messo in prigione altri due oppositori, tutti uomini, e non si sarebbe mai aspettato che sua moglie, raccogliendo quelle firme, sarebbe potuta diventare effettivamente una candidata pericolosa per lui. Svetlana Tikhanovskaya adesso la vediamo sempre, insomma, molto curata, ben vestita, che sa fare discorsi in pubblico. Nel 2020 Svetlana Tikhanovskaya non era così, era molto timida quando prendeva la parola, sicuramente non aveva una cura del personaggio politico come la vediamo adesso. Si unisce ad altre due donne che curano la sua campagna elettorale. I suoi comizi sono sempre più pieni di persone, si canta Perimien, la canzone che abbiamo appunto sentito prima, ma Lukashenko, fino alle elezioni di metà agosto, dice: ma dove vuoi che arrivino delle donne? Lasciamole fare, lasciamole cantare in piazza e mettere le mani a cuore.
Tanto sono donne,
sono
che
donne.
Che vuoi che facciano?
Sono donne, gli bielorussi vogliono l'uomo vero, vogliono me.
Certo.
E invece i primi, diciamo che non diciamo, di fatto lo spoglio elettorale non si è mai concluso in Bielorussia. Chiuse le urne, dopo un'ora e qualcosa, Lukashenko fa ritirare tutte le schede, e alcuni seggi che avevano già iniziato il conteggio hanno detto che di fatto Svetlana Tikhanovskaya era in vantaggio. Invece Lukashenko disse: io sono presidente con l'80% dei voti.
Così, ha scelto una.
Tra l'altro, poteva dire 99, invece sì, ha detto 80,
è stato pure lasciato quel margine.
Sì, certo.
c'era, tu racconti quella battuta, no? Su di lui, cioè, presidente, una notizia buona e una cattiva, insomma, quella cattiva è che ha perso le elezioni e quella buona è che le ha vinte lo stesso.
Sì, sì.
Quindi, insomma, da questo punto. E quindi adesso com'è la situazione? Tu racconti, insomma, come è andata? Beh, lui ovviamente ha deciso che ha vinto le elezioni, sì. E quindi punto, è rimasto così. E queste la storia di queste donne, eravamo rimasti, insomma, un po' a raccontarla.
La storia di queste donne è Svetlana Tikhanovskaya, viene messa di fronte, viene presa dagli uomini del KGB, che appunto si chiama ancora così in Bielorussia, è messa di fronte alla decisione: o resti qui e finisci in carcere come tuo marito, oppure scegli la via dell'esilio. Lei sceglie la via dell'esilio, tra l'altro facendo un video che mette sui social in cui piange e dice, chiede ai bielorussi: per favore perdonatemi, ma ho due figli e non posso andare in galera anche io. Quel video tra l'altro è stato caldeggiato dagli uomini di Lukashenko, perché speravano che, ammettendo la fuga, i bielorussi avrebbero detto: ecco, ci tradisce. In quei giorni la Bielorussia era piena di proteste, i manifestanti venivano picchiati, ci sono stati già dei morti nei primi giorni delle proteste, ma ancora scendevano in piazza.
Sana, tu dicevi nel 2020 praticamente la vera rivoluzione che non c'è stata in Bielorussia nel 91 sostanzialmente.
Esatto.
No? Cioè,
hanno fatto la rivoluzione
con un po' di anni di ritardo.
in ritardo, però insomma hanno provato a farla. Quindi lei sceglie la via dell'esilio. Le sue collaboratrici, una la Kalisnikava, Maria Kalisnikava, che forse abbiamo mentalmente in testa, con i capelli biondissimi, corti, che si metteva davanti agli uomini delle forze dell'ordine mettendo appunto le mani a cuore, che era una flautista, anche a lei è stata offerta la via dell'esilio. Lei strappa il passaporto, viene portata alla frontiera con l'Ucraina, lei strappa il passaporto e quindi viene messa in prigione. Le ultime notizie è che, mi sembra il mese scorso, era in una terapia intensiva, perché poi insomma le carceri bielorusse sono delle colonie penali. La terza invece è Veronika Tsepkala, moglie di un uomo molto ricco, Valery Tsepkala, invece riesce a scappare in tempo e diciamo è quella che ha un pochino abbandonato di più insieme al marito i suoi progetti politici.
Senti, tanto Paolo ci manda lo screenshot: ordine effettuato, grazie, benissimo. Evidentemente no, non poteva andare in libreria, no. Ho ordinato il libro, va su Amazon o dove era, va bene così. C'è una storia tra quelle che racconti che, Nicola, che ti ha più non voglio dire commosso, ma insomma che ti ha toccato particolarmente, perché insomma racconti anche, come abbiamo sentito, insomma tante storie di persone, di personaggi, insomma, che hanno vissuto questo rapporto difficile, diciamo così, con la Russia.
Beh, io sicuramente intervistare Svetlana Tikhanovskaya, per esempio, è stato toccante di sicuro, che comunque ti trovi di fronte a una donna che non aveva mai pensato di svolgere un ruolo così grandioso, così di primo piano. Continua ad essere una persona anche molto timida quando le parli, ed è lì che, insomma, quando anche racconta come gestisce con i figli questa storia, anche la storia con i figli che continuano a chiederle quando rivedremo nostro padre, e il suo sogno di tornare in Bielorussia. La prima cosa si immagina, quando mi ha raccontato che ogni tanto immagina il suo ritorno in Bielorussia, se lo immagina come un abbraccio tra tutta la popolazione, quindi conoscere lei è stato molto molto forte. Una delle storie, io sono molto affezionata alla Polonia, un posto in cui ho studiato, ho vissuto a lungo, che insomma sicuramente la storia della Polonia è particolare, perché proprio, come dire, si è messa in testa, è stata, ed è anche molto fiera. Quando ho incontrato Lech Wałęsa, per esempio, mi ha detto: la vera spallata al muro di Berlino l'abbiamo data noi polacchi. Quindi c'è questa storia di fierezza e comunque di un europeismo visto come protezione. Adesso lasciamo da parte un attimo le ultime storie sullo stato di diritto in Polonia e sul nazionalismo, però c'è questo senso proprio, come dire, popolare, di appartenenza a un mondo di protezione e di valori visto come antirusso, che è molto forte. Un momento per me molto importante è stato quando, tra l'altro non pensavo minimamente di farla giornalista, ero lì in Erasmus in Polonia, quando morì il presidente Kaczynski,
sì.
E la nazione, Cracovia, il giorno del funerale, era una nazione che piangeva.
E in un incidente aereo di cui insomma si è molto discusso su insomma i reali motivi poi di appunto di questo incidente. Tu racconti anche questo nel libro, anche questa storia qua. Senti Nicola, dobbiamo salutarci in realtà, però io ti invito a tornare se ti va a trovarci qui in radio, a scegliere la musica e a chiacchierare con noi, perché ci sono tantissime altre storie. Ricordo il libro Micol Flammini, La cortina di vetro, Strade blu, Mondadori, lo trovate in libreria e nei vari store. Con cosa chiudiamo musicalmente la puntata di oggi, Micol? Scegli tu una canzone.
Io vi propongo I'm in Mine.
I'm in Mine, bellissima. Grazie, se vorrai, insomma, ti invitiamo qui a Radio Rock a tornare a trovarci. Grazie a Marco Muscala, che trovate tra pochissimo insieme a Tatiana in Gagarin, a proposito di Russia.
Sì.
Noi ci fermiamo appunto, Beatles, I'm in Mine. Grazie a tutti, l'appuntamento con il The Rock Show ritorna domani mattina alle ore 6. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.